la consigliera padovana circoscrizionale Dolores Valandro, la quale ha fatto una dichiarazione che è stata definita scioccante, dalla quale hanno preso le distanze un po' tutti quanti, compresi quelli del suo partito, che hanno pensato bene che aveva esagerato da un punto di vista verbale e quindi l'hanno buttata fuori dalla Lega. Valandro ha dichiarato che, appunto, parlando del ministro Chienge, si chiedeva come mai non trovasse nessuno che la stuprava. Ecco, questa è una notizia che ha fatto un po' il giro di tutti, ne hanno parlato un po' tutti quanti, ci sono stati editoriali, prese di posizione e quant'altro. Vogliamo parlarne prendendo lo spunto per ragionare su come siano le radici profonde del razzismo nel nostro paese, radici profonde che rimandano ad un immaginario ancora di origine, io credo, coloniale, nel quale è pienamente immersa Dolores Valandro. Ma la domanda vera è: quanti altre Dolores Valandro ci sono in giro per l'Italia? Ne parliamo con Robertino Barbieri, un compagno con il quale di tanto in tanto riflettiamo su queste questioni per cercare di capirne di più al di là della questione di cronaca. Buongiorno Robertino.
Buongiorno. Allora, io intanto volevo fare un piccolo appunto di cronaca per gli ascoltatori di Radio Blackout, cioè questa dichiarazione non è stata resa tramite un'agenzia di stampa o qualcosa del genere, è stata resa tramite Facebook, e questo non è assolutamente casuale, insomma, perché Facebook, i social network, come hanno anche sostenuto nelle loro riflessioni studiosi di internet come Eugeni Mazarov o anche come Jason Lanier, che è stato, diciamo, uno un po' degli inventori anche della mitologia del cyberspazio, i social network sono un canale per eccellenza per ogni genere di opinione semplificata, e spesso, dice Mazarov, queste opinioni sono proprio opinioni fortemente di destra, fortemente razziste. Questo perché, appunto, come funziona Facebook, sono tanti messaggi, spesso molto brevi, se non rimandano magari ad altri link o ad altre pagine, e questi messaggi molto brevi si dicono delle cose molto semplici. Cioè, il razzismo purtroppo è una cosa molto semplice, cioè è molto semplice sostenere una differenza tra le persone sulla base del colore della loro pelle o della loro provenienza, no? E questa, d'altra parte, è anche un po' la forza del messaggio razzista. Il razzismo, come il nazionalismo, è comunque un tipo di ideologia estremamente primitiva, in cui le differenze di valutazioni tra le persone, le differenze, diciamo, che stabiliscono un po' chi è il nemico, chi è l'avversario, non vengono stabilite in base a criteri sofisticati, come possono essere ad esempio la divisione in classi della società, no? Ma vengono stabilite sulla base di criteri molto semplici, cioè tu sei bianco, italiano, europeo, cristiano, sei buono, tu sei nero, vieni da un paese non cristiano, non europeo, eccetera, sei un invasore e sei cattivo. E questo è un po' il messaggio del razzismo, che è un messaggio che effettivamente ha
ai noi è caduta la linea. Proviamo subito a ripristinare il collegamento, nel frattempo ascoltiamo un po' di musica. Riusciti a ripristinare la linea, siamo ancora in collegamento con Robertino. riprendiamo un po' il filo del discorso che si è interrotto quando è caduta la linea, parlavi della semplicità con la quale si articola il discorso razzista.
Sì, noi diciamo negli ultimi 15 anni in maniera prepotente abbiamo assistito a quel fenomeno che viene chiamato globalizzazione. La globalizzazione cos'è che ha comportato? Ha comportato, sta comportando, lo vediamo ora nel momento della crisi, un grande impoverimento a livello sociale ed economico, no? Perché tu pensa solamente a tutte le aziende, per esempio, che possono delocalizzare, o pensa a tutte le aziende che sono in crisi perché magari arrivano prodotti dalla Cina che costano enormemente di meno e che quindi prendono il posto dei prodotti locali sul mercato. Partiti politici come la Lega Nord, che sono stati una sorta di agenzia dell'odio razziale, o come il Front Nazionale in Francia, o come in Italia altri partiti che hanno fatto una cosa del genere, sono stati l'MSI prima, poi AN e ora in parte Fratelli d'Italia e la destra, semplificano l'ostilità che c'è verso questo fenomeno, perché effettivamente è un fenomeno che crea povertà, crea disoccupazione, crea crisi economica, e un'ostilità verso le persone che vengono dagli stranieri, piuttosto che verso le merci straniere o piuttosto verso le multinazionali straniere che magari prendono ditte locali solamente per poi chiuderle e acquistare il loro brand, no? Che è una cosa che molto spesso le multinazionali fanno, cioè acquistano ditte per poter avere poi solamente il loro brand e poter vendere, come so, come colorificio toscano, ti faccio un esempio, vernici che poi magari sono prodotte in Romania piuttosto che essere prodotte in Toscana. Questa situazione, diciamo, ci sono queste agenzie dell'odio che dicono no, non tocchiamo questa struttura, anche perché poi queste agenzie dell'odio sono legate storicamente alla destra e ad una destra che è fortemente liberista, quindi fortemente favorevole invece dal punto di vista economico a questo fenomeno. Il problema sono le persone, sono gli stranieri che vediamo per la strada, sono questi che ci portano via il lavoro, che ci portano via la casa, che ci portano via queste cose qua, non sono loro che ci rubano in qualche modo il futuro. Effettivamente non è così, il problema della globalizzazione economica ha poco a che vedere con gli spostamenti delle persone effettivamente, però è un messaggio molto semplice che in certi gruppi della popolazione può avere anche una certa presa, perlomeno per un certo periodo ha avuto una certa presa. Naturalmente questo vale ancora di più per un partito come è la Lega Nord, che è un partito che ormai è in assoluta crisi da anni, l'ha dimostrato bene alle ultime elezioni dove ha mantenuto un minimo di presenza solo in alcune regioni del nord, scomparendo totalmente per esempio da quelle regioni del centro come le Marche, l'Umbria, l'Emilia, la Toscana, oppure aveva avuto dei consiglieri regionali provinciali, e si è ridotto in meno di due anni ad arrivare dal 5% all'area allo 0%, e tutto quel 5% l'ha preso Grillo o l'hanno preso altri agenti del genere, no? Intanto la parabola della Lega Nord a questo proposito è anche estremamente interessante e semplificativa ed esemplificativa proprio di come si costruisce un po' un partito razzista, perché la Lega, che era nata come partito autonomista, anzi dall'incrocio tra un certo autonomismo che era sempre esistito in Italia anche negli anni 60-70, però che era rimasto sempre un po' quasi esoterico, con certe istanze populiste di derivazione un po' quasi di sinistra, perché insomma, tutta una serie di personaggi della Lega, a partire da Bossi, erano persone comunque che avevano avuto contatti con C e che non a caso incrociavano, no? le politiche politiche autonomiste con il sostegno al nazionalismo, all'indipendentismo. Cioè, il primo discorso di Bossi al Senato è: il popolo lombardo, i popoli del nord sono un popolo oppresso come i palestinesi, i baschi, gli irlandesi, i corsi e non mi ricordo più chi.
Sì, indubbiamente c'è stata questa costruzione, però io non posso dimenticare che la Lega ha costruito le proprie fortune inizialmente quando ancora non era Lega, quando ancora era un pulviscolo di formazioni identitarie su base piemontese, lombarda, veneta, eccetera, e l'ha costruita cercando, come dire, di sull'immagine di un nemico che all'epoca era il meridionale, no? Il meridionale descritto come indolente, delinquente, privo di inventiva, insomma, lo stereotipo del razzista, che però si iscrive in quella che è stata, diciamo, la colonizzazione interna. Ecco, per questo io parlavo prima di immaginario di origine coloniale, no? Sono i colonizzati che vengono avvertiti e disegnati come inferiori per giustificare la missione civilizzatrice. In questo senso l'Africa e l'immaginario con il quale non abbiamo mai fatto i conti nel nostro paese, l'immaginario fascista, l'immaginario che cantava Faccetta Nera, l'immaginario della conquista ferocissima del Corno d'Africa, che però poi veniva, come dire, raccontata in maniera mitica come avventura nella quale si andava a portare la civiltà a chi ne era privo, e le descrizioni di chi ne era privo ovviamente lo animalizzavano, lo rendevano il molto poco umano, molto più vicino ad una bestialità da contenere, o in alternativa ad una sorta di infantilismo, una sorta di minorità di partenza. E da questo punto di vista anche l'immaginario femminile e maschile è stato particolarmente significativo. Nel periodo della conquista coloniale delle regioni dell'Africa conquistate dall'Italia sotto Mussolini, in particolare la descrizione della donna cambia di ruolo. In un primo tempo viene definita come appetibile, come la bella abissina da conquistare, quella a cui dare un altro duce e un altro re, e poi successivamente si tramuta nell'immagine della donna sporca, laida, portatrice di malattie. Questo perché da un lato bisognava incentivare l'avventura coloniale, dall'altro invece si è trattato di impedire, come dire, una fraternizzazione che avrebbe portato ad un meticciato anche culturale in prospettiva, che evidentemente il regime fascista non voleva. E io credo che nelle affermazioni della consigliera leghista da cui siamo partiti, nelle affermazioni di Dolores Valandro, ci sia dentro tutto questo immaginario. Pensiamo che lei stava, come dire, leggendo, commentando un post dedicato niente po' di meno che ai crimini degli immigrati, quindi, come dire, già il taglio razzista era evidente in sé e per sé, e commentando il presunto stupro da parte di un africano nei confronti di un'italiana, fa questa affermazione su Chienge, no? Dice: dovrebbe assaggiare anche lei per potersi rendere conto di quale orribile crimine sia, no? È proprio immediato, no? Anche attraverso lo stereotipo sessuale, l'immaginario profondamente razzista, che però, non so, io credo di individuare nella materialità di quella che era l'occupazione coloniale. Quindi non soltanto un immaginario da raccontare, ma un racconto che serve di supporto all'occupazione, che serve di supporto alla violenza, che serve di supporto agli straordinari crimini contro l'umanità che lo Stato italiano ha compiuto in Nord Africa. In questi giorni Obama ha annunciato che attaccherà, no, non attaccherà direttamente, ma darà un sostegno diretto ai ribelli siriani, perché ci sono le prove che Assad avrebbe usato il gas, ecco, i primi ad usare il gas sul gas sulle popolazioni inermi furono proprio gli italiani durante le guerre di conquista della Somalia e dell'Eritrea, quindi siamo, come dire, di fronte alla necessità di costruire un immaginario in cui l'altro è descritto come inferiore, minore da tenere sotto controllo. E tutto questo si riporta oggi nella nostra Italia, in cui, come tu dicevi, c'è una contraddizione aperta, no? C'è un universo iperliberista che ha bisogno di manodopera a bassissimo costo, e dall'altro lato c'è una classe dirigente che ha bisogno di tenere sotto controllo i lavoratori italiani con la minaccia del lavoratore straniero, contro il quale moltiplica le descrizioni razziste proprio per aprire lo spazio a una sorta di guerra tra poveri. Però mi sembra, e credo di poterlo dire abbastanza tranquillamente, che oramai da qualche anno il fronte della guerra tra poveri si sia un po' spezzato, sia un'operazione che non è riuscita, la stessa sconfitta clamorosa da parte della Lega, poi auguriamoci che non ci siano altre a raccogliere nell'eredità, sembrerebbe indicarlo in maniera abbastanza chiara. Tu cosa ne pensi?
Ma allora, intanto a proposito della guerra tra poveri, una cosa che a proposito di come si è evoluta anche la Lega, no? Nell'88-89, quando c'era in discussione la legge Martelli, che tutti ricorderete sicuramente, è stata la prima legge che c'è stata in Italia sull'immigrazione, la Lega era contraria non su una posizione di destra come l'MSI, ma era contraria assieme ai Verdi e a Democrazia Proletaria, perché diceva che bisognava favorire l'ingresso degli stranieri, altrimenti le aziende del nord avrebbero dovuto continuare ad assumere i meridionali, che notoriamente sono molto peggio di qualunque arabo, di qualunque africano. Questo per dire come si evolve anche il pensiero del razzismo. No, dopodiché la Lega, soprattutto con tutto il periodo berlusconiano, è diventata un partito nazionale, che tra l'altro è stata al governo per molti anni. La Lega, avendo partecipato anche al governo Dini, è il partito in assoluto che è stato di più al governo negli ultimi 20 anni. Anche questa è una cosa poco conosciuta, ma è un dato importante da riflettere sulla Lega. E questo razzismo è stato spostato dai meridionali, cioè dal nemico interno italiano, agli stranieri, sempre con questo elemento coloniale. Cioè, la prima colonizzazione che c'è stata in Italia, che sistema di colonizzazione non è proprio corretto, perché si è trattata di un'invasione di un territorio, cioè l'Italia meridionale, che peraltro fino agli anni 50 dell'Ottocento era la parte d'Italia forse più evoluta anche dal punto di vista tecnologico e per certi versi più ricca, no? Napoli e Palermo insieme a Genova nella prima metà dell'Ottocento erano le tre città più ricche d'Italia, cosa che ora per Napoli e Palermo non vale più assolutamente, forse neanche per Genova, ma in misura molto minore. E quindi c'era quel tipo lì di ideologia. Poi c'è stata la colonizzazione appunto dei territori, degli altri territori, quindi c'è stata appunto la colonizzazione dell'Africa. Gli africani sono stati gli stranieri per eccellenza. Bartolomeo Dallas Casas, che è noto come difensore dei diritti degli indios, diceva che gli indios non potevano diventare schiavi perché in fin dei conti avevano una carnagione simile a quella dei bianchi, e faceva importare gli schiavi dall'Africa, perché invece gli africani, essendo neri, avendo una carnagione diversa, erano totalmente differenti dai bianchi e pertanto potevano essere ridotti in condizioni di schiavitù a differenza degli indios. Quindi sicuramente c'è questo tipo di elemento. Poi c'è un elemento, diciamo, abbastanza caratteristico nella conquista e nel dominio coloniale, ma anche nella guerra in genere, che è appunto lo stupro. Noi abbiamo visto lo stupro a partire dagli anni 90 usato enormemente come arma di guerra, a partire dalle guerre nella ex Jugoslavia degli anni 90, per seguire poi con quello che è successo ad esempio in Afghanistan, per arrivare ad anni più recenti, per esempio a quello che è successo in Libia dopo la rivoluzione, colpo di Stato, chiamiamolo quello che vuoi, che ha cacciato Gheddafi e il suo regime e che è stata seguita poi però da una serie di crimini sanguinosissimi, in cui appunto lo stupro è diventato un'arma sistematica di distruzione psicologica degli avversari e che può essere poi appunto rievocato così semplicisticamente, come ha fatto questa consigliera circoscrizionale della Lega Nord, Dolores Valandro, per riferirlo ad esempio a una persona come la ministra e dire: beh, se questa persona avesse trovato anche lei lo stupro non difenderebbe gli stranieri, che è naturalmente un tipo di salto logico, no? Cioè, chi è che stupra gli stranieri? Ora, questo non è assolutamente vero, cioè le statistiche dicono che in particolare proprio riferito allo stupro gli italiani sono in oltre il 95% dei casi i responsabili degli stupri che avvengono nel nostro paese, cioè in una percentuale maggiore di quella che è la popolazione italiana autoctona. Quindi attribuire agli stranieri è una forzatura però che si può fare in un contesto come quello che si diceva prima, che è quello del pensiero semplificato, che è appunto quello che viaggia moltissimo attraverso i social network, attraverso Facebook, attraverso questo genere di canali, e che viene rafforzato da questo genere di canali che proprio favoriscono un tipo di pensiero molto semplificato, perché sono cose che sono nate magari per darsi degli appuntamenti e che poi diventano l'occasione per battute, cose appunto di questo genere qua, che però rivelano appunto un pensiero profondo. Una cosa che a me mi ha colpito molto in questo post di questa consigliera è stato il fatto che l'ha fatto una donna. Però anche questo fino ad un certo punto, perché purtroppo nel corso della storia spesso le più grandi nemiche delle donne sono state le donne stesse. Cioè, chi è che animava i comitati che, non so, nella Boston di fine 800 partivano queste bande a bruciare le case delle prostitute? Erano proprio spesso delle donne, no? Le donne cosiddette per bene, che si contrappongono appunto alle donne per male. Donna per male che può essere anche una ministra che, ovviamente, con tutti i suoi limiti, nessuno difendere i ministri perché ci serve altro nella vita, però effettivamente
è un gran brutto mestiere, diciamolo pure.
È un grandissimo brutto mestiere che noi non auguriamo mai di fare a nessuno, no? Però effettivamente è un po' una figura che spezza una consuetudine, no? Noi viviamo in un paese in cui ci sembra strano persino avere uno di colore nella nazionale di calcio. È una cosa che non è così banale vista, perché l'italiano in fin dei conti si concepisce l'Italia come un paese bianco e cattolico e monoculturale, diciamocelo, molto più che altri paesi, in cui comunque esistono fenomeni di razzismo, eccetera, però esiste anche il fatto che un certo livello di multiculturalità è comunemente accettato. L'Italia non ha assolutamente questo genere di cultura, cioè, e questo si riflette anche appunto nell'ostilità che può suscitare una persona di colore nel momento in cui diventa appunto ministro in Italia. Ed è ovviamente un'ostilità molto semplice, quel genere di semplicità di cui dicevo prima, su cui queste agenzie dell'odio si muovono molto. Poi la Lega, che in questo momento è un partito estremamente in crisi da tutta una serie di punti di vista, è anche un po' il ricettacolo di questo genere di semplificazioni, cose del genere, anche perché nel frattempo loro su queste cose qua c'hanno dei concorrenti, cioè ultimamente proprio Fratelli d'Italia si è fatta sentire molto di più sui temi care ai razzisti, no? L'ostilità verso la concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati, piuttosto che sui decreti flussi, cioè la molto guidata Fratelli d'Italia, la destra di Storace, che non la Lega. E essendo un partito un po' di schegge impazzite, perché probabilmente in questo momento è un partito di schegge impazzite, lascia spazio poi anche a questo genere di esternazioni e di personaggi che fanno queste esternazioni.